come ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, anche oggi ADMR Rock Web Radio vi propone Folk Beat, il programma ideato e condotto in studio da Massimo Ferro, che vi saluta augurandovi un buon pomeriggio e invitandovi all'ascolto della puntata numero 29 della seconda stagione, che a partire da domani, insieme a tutti i precedenti appuntamenti, potete trovare, riascoltare e persino scaricare sul sito internet della nostra emittente, che vi ricordo è webradio.admr-chiari.it. In tutto sono una sessantina di episodi, ma è ovvio che non dovete ascoltarli tutti insieme o tutti di fila. A parte gli scherzi, benvenuti a Folk Beat, che come sempre anche nella puntata odierna ospiterà un artista di casa nostra per presentare la sua ultima fatica discografica. E se seguite con una certa regolarità il programma e soprattutto avete seguito la puntata di 7 giorni fa, saprete già che oggi sarà con noi Rossella Seno, la quale ama definirsi cantattrice, non solo perché è soprattutto, per non dire esclusivamente, un'interprete e anche di gran classe, aggiungerei, ma anche perché quando si presenta dal vivo opera prevalentemente in quell'area chiamata teatro canzone. Rossella ha anche un lungo passato come attrice, soprattutto in ambito televisivo e teatrale, e dopo aver vinto un premio Ciampi e pubblicato un EP dedicato al cantautore livornese, nel 2020 è quindi approdata al suo esordio discografico ufficiale con un album sorprendente e stupefacente dal titolo Pura come una bestemmia, in cui proponeva, con giusto un paio di eccezioni se ricordo bene, non canzoni riprese dal repertorio di altri autori, ma nuove canzoni originali scritte appositamente per lei da un notevole cast comprendente fra gli altri il poeta Michele Caccamo e Pino Pavone, che ricordo a lungo collaboratore proprio di Ciampi per quanto riguarda i testi, e Massimo Germini, da tempo chitarrista di Roberto Vecchioni, per quel che concerne le musiche, gli arrangiamenti e la produzione artistica. Questi nomi si ritrovano anche nel seguito di quel debutto, un altro eccellente album dal titolo La figlia di Dio, ancora pubblicato da Azzurra Music e altrettanto riuscito sotto ogni aspetto. Da questo disco, di cui ovviamente parleremo oggi con la nostra ospite, ascoltiamo un brano per cominciare. Gli altri naturalmente li troverete come sempre durante e al termine dell'intervista. Quello che ho scelto per aprire Folk Beat di oggi si intitola Don Gallo e i suoi millesimi. E allora buon ascolto con la voce di Rossella Seno qui su ADMR Rock Web Radio.
Sera che succede, l'anima di Dio. Loro avanzano per bere o per mangiare. Dentro i carruggi si sente il brusio. Per come dicono, l'uomo sepolto riappare. È una sera che la strada schiaccia i pensieri. Sembra che la luna sia rimasta accecata. Dentro i carruggi ci sono i brigadieri. Nelle tasche di qualcuno una lama affilata. È una sera di canzoni e di migliaia di spari. Di uomini gentili e di malviventi vari. Nel mondo assai più basso, in quello che è il posto che rimane fisso. Don Gallo aveva i millesimi nelle mani, una di quelle cose che dicono l'amore è una bomba, un cappello di paglia, ma pur qualcosa che alla fine germoglia. Aveva una bestemmia sempre pronta e una voce di lupo, un sigaro acceso. Don aveva per sempre deciso che su tutto l'amore alla fine conta. È una sera che Don Gallo accende le stelle. Lui è un barcaiolo che porta tutti in salvo. Cosa che c'è stata prima del mondo. dicono noi abbiamo nella pelle. Allo è un peccatore, è un atomo viaggiante, è un moscone vivente sulla nostra carne, è la nostra vita ostinata e zoppicante. Noi come la nostra anima mendicante, è una sera che nessun tempo poi si muove. L'hanno portati via quasi appena nati, e tutti quanti loro erano infelici di andare, di dover finire come sempre abbandonati. Don Gallo aveva i millesimi nelle mani, una di quelle cose che dicono l'amore è una bomba, un cappello di paglia, ma pur qualcosa che alla fine germoglia. Aveva una bestemmia sempre pronta e una voce di lupo, un sigaro acceso. Don Gallo aveva per sempre deciso che su tutto l'amore alla fine conta.
Don Gallo e i suoi millesimi è la traccia dalla Figlia di Dio di Rossella Seno con cui è cominciata questa puntata di Folk Beat. Prima che arrivi la mia ospite di oggi voglio farvi ascoltare il brano d'apertura del disco. È una cosa che di solito faccio subito, ma in questo caso a mio parere non sarebbe stato opportuno, perché Requiem, questo è il titolo della canzone, è preceduta da un breve scritto di Michele Caccamo recitato dall'attore Alessio Boni e intitolato Nessuno è portato in cielo.
Ci sono ancora scintille negli elmi, le ossidazioni nelle tempie fanno tornare alla bellezza i sensi, come nei popoli la nascita dei piaceri impellenti. Non è poi venuta la tua legge, le carte per gli interi destini, per questi segni neri nessuno è stato portato in cielo, siamo ancora rinnegati e intanto misurano sepolti, ma io voglio vederle le 100 armature degli angeli aprirsi come i sogni, come patrie preziose, e gli uomini malvagi a catena inginocchiati in migliaia di preghiere, dal peccato al paradiso. Io voglio che mi resti nel cuore il ministro universale e che sia in questo mondo la salvezza maggiore e per nessuno il segreto del Satana.
Assurda o per un dittatore, per troppa falsa fede, per fanatismo e furore, per le onde scontrose, per un guasto al motore, di confine si muore. Per la terra saccheggiata da una multinazionale, per scorie nucleari o disastro ambientale. Per sabbia troppo amare, di troppa umiliazione, di confine si muore. Per un funzionario ottuso, una svista, un errore, per essere nato in fondo a un mondo minore, per indifferenza globale, per gente senza cuore, di confine si muore. Patto tra nazioni, un deserto da passare, per un timbro sbagliato, per economia sleale, per odio secolare, per voglia di espansione, di confine. fine si muore. Per un visto negato, per ipocrita rigore, perché voi possiate uscire, perché io non possa entrare, per qualche voto in più, perché ho un altro colore di confine si muore. Di confine si muore.
Ciao Rossella, grazie per essere con noi oggi. Per me è un grandissimo piacere ritrovarti, perché sono passati ormai, se non sbaglio, quasi 3 anni dal momento in cui per la prima volta ci siamo incontrati. Grazie ancora.
Ma grazie a te Massimo, tra l'altro 3 anni insomma belli faticosi, no? Tra la pandemia e tutto ciò che ne è derivato, insomma sono stati mesi e mesi faticosi.
Molto faticosi e anche molto intensi, soprattutto per te, perché tu, come sai, come ti ho detto già quando appunto abbiamo parlato nell'occasione precedente, mi hai veramente stupito, mi hai sorpreso con uno dei dischi che io ancora oggi considero tra le cose migliori uscite nel campo della canzone d'autore negli ultimi anni, ed è Pura come una bestemmia, che risale, se non sbaglio, come data di uscita.
Ti ringrazio tantissimo.
Certo, ma è semplicemente vero, e tu sai che questo l'ho anche scritto in una recensione, pertanto
sì.
È tutto alla luce del sole. Il disco era del 2020, adesso c'è questo nuovo album che segue un po' nel solco di quel lavoro e si chiama La figlia di Dio. Ci è voluto un po' di tempo però, perché tu, ecco, partiamo dal principio, tu ti definisci una cantattrice, nel senso che il tuo punto di partenza, il tuo modo di operare, soprattutto dal vivo, è quello del teatro canzone, giusto?
Certo, sì, no, perché per me è fondamentale il contenuto, poi che sia recitato, che sia cantato, che sia letto, per me è poco importante, nel senso l'importante è che arrivino dei messaggi ben precisi.
Sì, ecco, diciamo che per chi non ti conoscesse, tu non sei esattamente una cantautrice, ma sei un interprete. Però sei un interprete molto sui generis, perché operi in un modo del tutto differente rispetto ad altri e altri interpreti, nel senso che tu non ti limiti a riprendere canzoni già scritte da altri autori e a cantarle, ma operi in una maniera molto più profonda. Puoi spiegarci un po' come?
Sì, io ho delle cose, delle esigenze, chiamiamole così, delle tematiche che voglio affrontare e quindi mi rivolgo a degli autori che secondo me, a seconda poi della tematica, sono più adatti, diciamo così, a sviluppare quel tema e chiedo a loro di mettere in, come dire, in bella copia quello che è un mio pensiero. Io non ho il dono della scrittura e quindi appunto mi rivolgo a chi lo sa fare e lo sa fare bene.
E sono anche autori molto bravi, tra l'altro.
Ti faccio un esempio, no? Sì. Uno degli esempi. Ho letto questa storia terribile di Zora, una bambina pakistana che a 8 anni lavorava come domestica e già questo basterebbe, no? A creare l'orrore, ma non è stato abbastanza, perché non si sa poi se volutamente o sbadatamente ha liberato 2 pappagallini e i padroni, termine che non vorremmo mai più sentire usare, no? E soprattutto nel 2023, allora era il 2000, forse 20, 21, adesso non lo so, e l'hanno massacrata di botte e uccisa. E questa storia mi aveva fatto così male, ma così male, perché un bambino a quell'età dovrebbe giocare, dovrebbero essere, no, gli anni più spensierati, più belli, e pensarla in una casa trattata così, e mi aveva fatto talmente stare male questa cosa che le ho giurato e mi sono giurata che l'avrei cantata, e poi così è stato. Quindi ne ho parlato con Passante, con Matteo, e lui ha scritto quel testo meraviglioso che è appunto Zora. Un altro argomento che io volevo trattare che è quello dell'eutanasia, perché secondo me noi...
Scusami se ti ho interrotto, ma ti dispiace se parliamo dopo di questo argomento, perché io vorrei insistere un attimo sugli autori, perché sono autori che avevano già collaborato quasi tutti, praticamente, anzi tutti direi, al tuo lavoro precedente. Li citiamo anche Pino Pavone, Michele Caccamo e Federico Siriani sotto certi aspetti, ma di lui parleremo più diffusamente tra poco. C'è una new entry, se possiamo definirla così, che è Marco Aime. Io sinceramente non so chi sia questa persona, puoi raccontarci qualcosa?
Guarda, Marco Aime mi è stato presentato da Massimo Germini, perché lui sta facendo uno spettacolo con dei testi appunto di Marco Aime e mi ha fatto sentire un brano che secondo me era perfetto per questo mio percorso, per questo mio disco che, se vogliamo, è un po' un concept album, dove io metto, insomma, un po' la contrapposizione del bene e del male, no? Questa eterna contrapposizione. E parlava di confini, del fatto che noi purtroppo mettiamo i confini anche sul mare. E quando mi aveva fatto sentire questa canzone, io me ne sono assolutamente innamorata, cioè l'ho sentita talmente mia per la profondità del testo e anche per la musica, devo dire, di Germini, e quindi me lo sono tenuto, insomma, questo brano. Però io, ahimè, non lo conosco, è stata un'occasione, è stato anche l'unico brano che c'è nel disco. Però era, infatti apre tra l'altro il disco questo brano, e, insomma, questi confini che noi purtroppo continuiamo a mettere, con le conseguenze che vediamo tutti.
Riallacciandomi a quanto hai detto tu poco fa, mi viene in mente quanto mi ha detto proprio in questa sede un grande chitarrista italiano, Franco Morone: il mare non dovrebbe avere confini. Ecco, volevo chiederti invece sugli altri due autori. Pino Pavone ha collaborato per molti anni con Piero Ciampi, che per te, come mi ha raccontato nell'occasione precedente, è una sorta di padre adottivo, padre putativo. Invece Michele Caccamo, forse un po' meno conosciuto, però è un poeta, un autore, uno scrittore molto famoso, soprattutto ha letto nei paesi islamici, dove è chiamato il poeta della fratellanza.
La fratellanza, sì, lui ha una scrittura inconfondibile, riconosci subito una cosa scritta da Michele Caccamo, perché ha una sua penna particolare, e devo dire che a me affascina molto, mi coinvolge, mi incatena il suo modo di scrivere, insomma lo trovo assolutamente interessante, e infatti ho chiesto a lui di scrivere. Lui ha firma quattro brani del mio disco.
Sì.
C'è una poesia che però era già stata scritta e che ho chiesto appunto di poter utilizzare in questo disco, che recita Alessio Boni. Poi ci sono altri tre brani, tra cui appunto quello sull'eutanasia dedicata a DJ Fabo.
Fatemi uscire da questo vagone, da questa carne che porta il mio nome, fa male e ancora più male. Stare qui fermo senza un dolore, vi lascio il tempo, la vita qui sotto. So già qual è il punto, quello mio esatto. Alzate le lenzuola, fatemi felice. Fatemi andare, avvicinare alla luce. Fatemi andare, mi ha chiamato il Signore, o forse dal cielo, un suo animatore. Fa male, ancora più male, stare qui fermo, legato alla croce. Vi lascio le spalle, le ossa, il ricordo. Io non voglio arrivare in ritardo. Alzate le lenzuola, fatemi felice, fatemi andare, avvicinare alla luce. Io sono, non sono, io sono solo un suono, io sono una parte del gioco, io non sono neanche un amico. Io sono, non sono, io sono solo un suono, io sono un corpo dimenticato, io sono, mi vedete, sfinito. Io sono, non sono, io sono solo un suono. Io sono il vostro esame, io sono un uomo ostinato che tace. Fatemi spazio, mi porteranno lontano, e mi vedrete che sarò solo un puntino. Fa male, ancora più male, fare questa mia parte vegetale. Lascio pensare che adesso sto urlando e che con la morte io sto scherzando, che è buffa e che lei non esista, che è solo la vita che fa le soste. Io sono, non sono, io sono solo un suono, io sono una parte del gioco, io non sono neanche un amico. Io sono, non sono, io sono solo un suono, io sono un corpo dimenticato, io sono, mi vedete, sfinito. Io sono, non sono, io sono solo un suono. Io sono il vostro esame. Io sono un uomo ostinato che tace.
Ecco, tra l'altro questo disco si apre esattamente come il tuo lavoro d'esordio, perché comincia proprio con una parte recitata, solo che in quell'occasione l'avevi fatto tu, se ricordo bene, su un testo di Harry
De Luca.
Esatto, infatti, sì. E subito dopo seguiva una canzone di Federico Siriani, qui invece hai chiamato Alessio Boni.
Ho chiamato Alessio perché lo trovavo perfetto per questo progetto, perché Alessio, oltre a essere un attore molto conosciuto, ha anche un animo molto sensibile, e lui si presta... presta la sua immagine alla, come dire, si sporca le mani e quindi appoggia e sostiene campagne umanitarie e sociali, ed è il motivo per cui mi sembrava adattissimo al mio percorso, non solo per discografico, ma proprio di intenzioni, di vita, insomma.
Se mi concedi una battuta, è anche un bel pezzo d'uomo.
È anche un bel pezzo di sgnacchero, come si suol dire. Ma questo è secondario,
certo.
È secondario, credimi. Io credo che la sua bellezza sia proprio questa sua disponibilità, questa sua dolcezza, che insomma, diciamo che è uno che non se la tira. E questo mi piace molto, soprattutto, no, in un paese come l'Italia, dove basta fare una piccolissima cosa e già ti senti chissà chi, ecco.
È vero, purtroppo sì, e soprattutto nel mondo della musica, diciamolo.
Ma in generale posso dirti che ormai io credo che, non so se questo sia un problema italiano, ma c'è un nego riferimento che è qualcosa di vergognoso, cioè questo io preponderante, no? Io, che proprio a volte ti manca il fiato.
Beh, io parlo dal punto di vista musicale, perché è quello che conosco meglio, e mi sembra che nella musica sia proprio così. Però il fatto di aprire sempre con un brano recitato si ricollega poi proprio alla tua idea di teatro canzone, di certo.
Sì, diciamo che insomma io più che altro faccio opere forse teatrali più che discografiche, non lo so, perché il fatto stesso che io non mi consideri una cantante, perché non ho questo, come dire, questa bellezza, non ho questo desiderio incredibile di cantare, ma come ti dicevo prima, piuttosto di raccontare delle cose, e ho trovato la formula giusta, insomma il modo giusto per portarle, per porle.
Tra l'altro, come è già successo, io mi ricollego sempre a quel disco che tu hai fatto 3 anni fa, perché comunque c'è una certa continuità tra questi due lavori. Quella principale, a parte gli autori dei testi, è sicuramente la presenza di Massimo Germini, che ricordiamo è il chitarrista di Roberto Vecchioni, è stato anche mio ospite in questo programma e si è preoccupato non solo di scrivere e elaborare le musiche, quindi di musicare i testi, che è un compito abbastanza complicato, ma anche poi dalla produzione, di metterci molti strumenti e tutto il resto.
Ha suonato lui la maggior parte di tutti gli strumenti a corda, sono suonati da Massimo. Devo dire che questo disco si differenzia in realtà, pur essendo la continuazione, diciamo così, dell'altro, però si differenzia proprio negli arrangiamenti, e lui è stato veramente straordinario, perché gli ha dato una continuità brano dopo brano, e l'ha fatto veramente diventare un'unica, come dire, un concept album, un unico brano forse, non so come dire, mi è piaciuto molto il lavoro che ha fatto. Veramente tanto.
Diciamo che Massimo è riuscito a dare a questo disco una omogeneità che non mancava neanche, forse all'altro album in effetti era un poco più vario, questo è più omogeneo, e proprio grazie al lavoro di Massimo, che è, tra l'altro...
Sì, ha avuto questa capacità, pur essendoci anche qui autori diversi, perché anche nell'altro disco c'erano autori diversi, però la maggior parte dei brani, è vero, sono suoi, però ha avuto questa straordinaria capacità di rendere tutto, come dici tu, omogeneo, compatto. E è un viaggio che ti accompagna dal primo brano che appunto ho recitato fino all'ultimo.
Mi sento personalmente, e penso che tu ti associerai a me, a fargli i complimenti, perché ha fatto un lavoro encomiabile sia per quanto riguarda la produzione, ma anche proprio la stesura delle musiche, perché un conto è scrivere una canzone e associarsi immediatamente il testo, un conto è prendere delle parole già scritte e tradurle in musica, non è una cosa molto facile.
Ma devo dire che Massimo a livello musicale è forse il musicista veramente che mi appartiene di più come mondo, perché al di là delle mie cose, anche le sue, lui è uscito appunto con un disco, cos'è, 2 anni fa, adesso non mi ricordo, un anno fa, più o meno. Sì, so che l'ha intervistato e io mi ci sono ritrovata molto anche in quel disco, perché è il mio mondo, quindi mi sarebbe difficile sinceramente affidarmi a qualcun altro. Perché in lui io trovo ritrovo tutta me stessa, tutto ciò che io vorrei, tutte le cose che io vorrei raccontare, ecco, lui musicalmente le sottolinea in un modo straordinario.
Che fa male, ho un dolore nello stomaco che lentamente sale, hanno spento la memoria, qui la vita si consuma, finisce dentro al vuoto come fosse solo schiuma, non lo senti dentro al mondo, un falso sentimento, non c'è neanche un cuore senza un tradimento, qui tutto si è macchiato, c'è una tenda fitta in nera, noi siamo solamente pedine da scacchiera.
Dovete stare fermi in questo tempo immondo, ho potuto avvelenarvi neanche in un secondo. Volevate fabbricarsi per tutti la ricchezza, senza che nessuno pensasse con saggezza. Dovete stare fermi, siete miseri e pezzenti, siete tutti diventati degli esseri indolenti. Quel Dio che avevate lo avete abbandonato, davanti alla mia forza anche lui si è piegato.
Dimmi tu la pace, qualcuno qui la smetta, il bello dell'amore non c'è chi lo frequenta, qui ovunque si solleva il potere del dolore, l'uomo si confronta parlando con l'irrore. Dimmi se ancora hai cambiato il mio futuro, se il sogno mio è morto, fucilato contro al muro. Questo nuovo inferno non ha nulla di gioioso, solo il tuo peccato è rimasto luminoso.
Dovete stare fermi, non fare neanche un passo, voi questo avete chiesto con voce da gradasso. Siete stati tutti quanti immersi nel piacere, non avete più diritto di chiedere e volere. Dovete stare fermi, chiudete poi la porta, io devo frantumare quell'anima già morta e mi sarete schiavi come poveri coglioni. Io tutti vi governo senza più eccezioni.
Siamo stati mendicanti e ci hai tolto la bellezza, hai messo del veleno nella nostra insicurezza. Sei stato molto astuto, hai portato carestie, hai riempito ogni uomo di nuove malattie. Ma noi lo troveremo dentro al cuore umano, un nuovo sentimento e ti renderemo vano. Hai dimenticato come un pessimo pensiero e tornerai un malvagio rinchiuso nel tuo nero.
Però c'è da dire che Il lavoro è stato difficile, ma anche le melodie in questo disco sono più articolate, più complesse rispetto al disco precedente. Io ho avuto come la sensazione che tu abbia dovuto fare uno sforzo maggiore per riuscire a interpretarle.
Ma in realtà posso dirti neanche più di tanto, perché erano talmente mie le canzoni che non è stato difficile interpretarle. Non ho mai avuto difficoltà, per assurdo, io non sono una cantante, appunto non mi definisco una cantante, lo dico sempre, io vado più di cuore che di note. E stranamente poi invece mi ritrovo a cantare sempre canzoni difficili. Però mi ritrovo molto a mio agio quando lo faccio, cioè tu calcola che tutto il disco è stato registrato, la maggior parte dei brani in una mezza mattinata e forse altri due il giorno dopo. Quindi insomma non mi ritrovo, non ho nessuna difficoltà ad entrarci dentro.
Che tu senta così intensamente queste canzoni è una cosa che si avverte sin dal primo ascolto. A tal proposito, permettimi di farti i miei più sinceri complimenti, perché effettivamente secondo me in questo disco hai cantato credo anche meglio che nell'album precedente. Ti ho trovato più rapita dalle canzoni, più immedesimata nel processo emotivo, forse persino più coinvolta, direi quasi più rapita dalle emozioni.
Ho capito, sai che c'è, forse mi sono lasciata più andare, io sono una persona estremamente insicura e quindi se proprio la devo dire tutta, neanche io so ancora che cosa potrei fare o saprei fare. E devo dire che forse ecco, mi sono lasciata andare, mi sono lasciata trasportare e, con mio grande stupore anche, no? Perché poi alla fine quando parlo di me parlo sempre di lei, come se fossimo due cose diverse, no? Poi sai, fare un disco non è semplice, soprattutto come dici tu quando arrivi da un altro disco che ha avuto insomma, critiche straordinarie oltre ogni immaginazione.
Infatti.
Quindi avevo molto molto timore che questo disco non potesse arrivare come l'altro e a un certo momento ne ho preso anche le distanze. E l'ho ripreso dopo un po' e devo dire insomma che sono veramente felice e soddisfatta del lavoro fatto.
È sempre difficile il secondo album, proprio quando l'esordio è strepitoso come quello che hai fatto tu 3 anni fa.
Sai che c'è l'obiettività, Massimo, l'obiettività, è difficile essere obiettivi sulle tue cose, no? Perché poi è chiaro che per me sono brani straordinari perché lo posso dire perché non li ho scritti io, però è normale che c'è tutto quello che io volevo ci fosse a livello di testi, ripeto, a livello di musiche, perché Massimo è quello che sarei io se fossi un musicista, cioè suona come vorrei suonare io se sapessi farlo, ecco. Però poi quando ti riascolti, lo riascolti, insomma dici abbiamo fatto un gran bel lavoro e di questo sono veramente grata a tutti gli autori e a maggior ragione a Massimo che mi ha presa per mano e mi ha, come dire, accompagnata in tutto questo lungo viaggio.
Sì, io aggiungo anche che so che tu avevi qualche timore circa il risultato musicale, puramente tecnico, ma in questo caso Lele Battista, che è il tecnico del suono e nei cui studi è stato registrato l'album, secondo me ha fatto un ottimo lavoro perché gli strumenti sono tutti molto ben scanditi, si sentono bene e non è mai facile quando si lavora con la musica acustica.
Sì, devo dire che c'è stata. Abbiamo lavorato anche in modo forse più rilassato ancora della volta precedente. E ti dico per assurdo perché insomma delle tensioni ci sono state inizialmente, ma poi ci siamo ritrovati ed eravamo felici di essere lì, ecco, di portare a casa questo risultato.
Beh, è normale quando si lavora. Diceva la settimana scorsa il mio ospite che si litiga tra fidanzati e marito e moglie, figuriamoci se non si litiga quando si litiga o comunque si hanno dei confronti quando si lavora a fianco, strettamente a fianco con qualcuno nel campo musicale o in qualunque altro ambito.
No, ma più che litigi, magari sai che cosa è il timore, no? Che ti porta a essere titubante su alcune cose, per cui magari l'insicurezza, il timore, come ti dicevo, di non essere. Di non recuperare quella credibilità avuta precedentemente, per cui insomma ci sono delle tensioni che sono non dovute tanto al rapporto con gli altri ma tra te e te, ecco, certo. Questo intendevo, per cui.
Un'altra presenza ricorrente rispetto all'album d'esordio è Stavi già per parlarne tu, ma ti ho fermato. Federico Siriani, che tu reputi, io so perfettamente, la migliore penna italiana, il miglior cantautore italiano, ma non sei la sola, sono in tanti a pensarlo così. E diciamo che ormai è da molti anni che lui e il suo concittadino Max Manfredi sono visti come tra le principali risorse della canzone d'autore contemporanea. Federico questa volta ha contribuito in due modi. Partiamo però dalla canzone che chiude il disco, perché è quella che firma lui, che è La figlia di Dio.
Ed è il motivo per cui, o la causa, insomma, vedete, per cui è nato questo disco, perché quando Siriani, quando Fede vede la mia copertina, la copertina del precedente disco, che è questa donna, che sarei io, poi questa donna in croce, che insomma non voleva essere né provocatoria né blasfema, ok, ma semplicemente sottolineare come il consumismo e questo mondo del potere, del dio denaro, eccetera, abbia messo tutti in croce, noi, la natura, insomma il mondo intero, mi disse: sai, io avevo scritto un brano che sarebbe stato perfetto per te. Chiaramente io, curiosa come una scimmia, figurati, subito, fammelo sentire, e quando ho letto il testo ho pensato: no, questo brano io lo devo tenere, deve essere mio. E lì ho cominciato una sorta di vero e proprio stalkeraggio, perché in realtà questo brano, io l'ho già raccontato in altre occasioni, era stato scritto per un'altra persona che non so chi sia, non voglio neanche sapere chi è, mi dispiace per lei, però questo brano doveva essere mio. E così poi è stato. Quindi tutto il disco, in realtà, il secondo disco, è nato proprio grazie a questo brano, alla figlia di Dio.
Sono la figlia di Dio. Sono il legno di cedro, sono il ferro battuto, sono il coccio di vetro. Sono la figlia di Dio, sono la mano inchiodata, sono il flagello di corda, sono la schiena segnata. Sono la figlia di Dio, la scacchiera del cosmo, sono la superstizione e l'illuminismo. Sono la figlia di Dio, che trascina i peccati dell'uomo, le sconcezze e i disastri dell'uomo, che genera l'uomo. Sono la figlia di Dio. Sono la figlia di Dio. Sono la figlia di Dio. Il sacrificio estremo, il primo sangue nel tempio, il fiore nuovo sul ramo. Sono la figlia di Dio, catturata nell'orto, battuta all'asta, crocifissa e risorta. Sono la figlia di Dio, sono la guerra e la pace, sono il grano e la falce, sono il fuoco e la brace. Sono la figlia di Dio, che trascina i peccati dell'uomo, la violenza e la rabbia dell'uomo, che genera l'uomo. Sono la figlia di Dio. Sono la figlia di Dio. Sono la figlia di Dio. Schiava e dominatrice. Sono l'Immacolata. Sono la meretrice. Sono la figlia di Dio. Sono la piaga e la cura. L'inferno dell'esistenza e la bellezza più pura. Sono la figlia di Dio. Sono il sudario bianco che ti pugnala nel sonno e ti si sdraia al fianco. Sono la figlia di Dio, sono la sposa bambina, la madre che ti consola, la morte che si avvicina. Sono la figlia di Dio, che trascina i peccati dell'uomo, le sconcezze e i disastri dell'uomo, che genera l'uomo. Sono la figlia di Dio, che perdona i peccati dell'uomo, la violenza e la rabbia dell'uomo, che genera l'uomo. Sono la figlia di Dio. Sono la figlia di Dio, che trascina i peccati dell'uomo, le sconcezze e i disastri dell'uomo, che genera l'uomo. Sono la figlia di Dio. 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 Sono la figlia di Dio.
La figlia di Dio è diventato poi anche il titolo dell'album e si ispira, mi ha raccontato, a un film che tra l'altro ha anche ricevuto molti premi, è stato molto ben accolto, un film belga che ha come titolo Dio esiste e vive a Bruxelles, se non ricordo male.
Sì.
Tra l'altro un film molto bello, secondo me, anche molto ironico.
Anch'io l'ho amato tantissimo, perché questa figura di Ea, questa ragazzina che poi in realtà è la vera salvatrice del mondo, perché Federico sostiene che solo una donna poteva sopportare tutto quel dolore, tutta quella fatica, e quindi secondo lui Cristo è una donna e non un uomo.
Anche se nel film aveva un fratello che si chiamava Gesù Cristo, per inciso.
Sì, 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 no, ma infatti lei era la sorella di Gesù, e insomma invece il Dio era una figura insomma abbastanza perfida e cattiva, e infatti è un po', questo disco è un po', come spesso è stato scritto, laico e religioso allo stesso tempo, perché noi crediamo in un Dio, io credo in un Dio, però se poi mi guardo intorno, questo Dio, se è lui, no, a volere tutto ciò che accade, diciamo che non è un Dio esattamente buono, anzi c'è talmente tanto orrore, per cui le cose sono due: o un demone ha preso il suo posto, oppure questo Dio è veramente il Dio, quello di Dio esiste proprio a Bruxelles.
Sì, che infatti era un Dio che attraverso un computer si divertiva a provocare tutti i danni, i disastri possibili.
E immaginabili, certo.
Esatto, infatti. Tra l'altro sai che è uscito un libro proprio l'anno scorso che si chiama La figlia di Dio, di Claudio Lacava, e ho letto che racconta, è una storia molto diversa però, perché racconta la venuta del nuovo Messia, del nuovo Salvatore in realtà, e in questo caso è una donna che si dovrebbe chiamare, se ricordo bene, Gilda. È un libro che andrei a cercare. Ma a parte questo...
È un libro che andrò a cercare, infatti, perché mi interessa assai.
Anche a me interessa. Tra l'altro, però, in questa canzone, come hai detto tu, hai fatto notare, la cosa diciamo che emerge maggiormente è che proprio è la donna la figura centrale.
Sì, perché è su di lei che cade tutto il dolore, tutta la fatica, tutte le miserie dell'uomo. E dell'uomo inteso uomo, ma anche inteso come maschio, no? Se poi tu pensi che la donna è quella che dà la vita all'uomo, che poi gliela toglie.
Infatti.
In moltissimi casi, per cui insomma è un po', ma a me viene in mente un po' la figura della terra, questa terra che noi dovremmo adorare e venerare, ma che in realtà distruggiamo. Ecco, spesso noi facciamo la stessa cosa con la donna, no? La donna che è la figura che ti dà la vita, e poi tu invece la massacri, non capendo, io poi non ho figli, per cui non sto parlando di me, però insomma se noi pensiamo alla donna, certo.
Senti, Federico però non si è occupato solo di questa canzone, che in realtà era già stata scritta, ma ha fatto anche questa volta un lavoro molto interessante, perché io quando l'ho intervistato gli ho chiesto se lui aveva già tradotto delle canzoni, e diceva sì, io ho tradotto Bob Dylan, però è un lavoro che mi crea dei problemi, perché è molto difficile, e lo è davvero, riuscire a penetrare nell'animo, nella sensibilità di un artista e a tradurla in una lingua che sia la nostra, soprattutto certo, quando questi autori sono inglesi. E lui ha fatto il traduttore di due canzoni di un grandissimo cantautore inglese che si chiama Alan Taylor. Raccontaci un po' di questa cosa.
Vabbè, qui tu ci sei coinvolto, perché se io ho conosciuto Alan Taylor e ho avuto modo di avere due brani suoi, è grazie a te che mi dicesti... Cioè, mi trovasti perfetta e adatta per ricantare, diciamo così, per cantare in italiano una sua canzone che è The Dove, e io sono andata ad ascoltarla e l'ho trovata in effetti assolutamente nelle mie corde, e l'ho contattato tramite Messenger, con un mio inglese sgangherato, facendomi aiutare poi da un mio amico, perché io veramente ho studiato tantissimo l'inglese, però l'inglese è una lingua difficile, se non la parli, se non la pratichi,
sì,
la perdi, cioè non è una traduzione, tu prendi un testo, delle parole e le traduci, no, non è così, l'inglese è tutt'altro, per cui io non sono ancora riuscita, nonostante corsi su corsi, a impararla, questa maledetta lingua, E lui mi ha risposto, cioè gli avevo mandato poi il link di Pura come una bestemmia, evidentemente gli era piaciuto il mio modo di affrontare la musica, di affrontare le canzoni, come cantavo, insomma, e mi ha risposto subito positivamente, è stato gentile, veramente molto molto carino. E a quel punto mi sono chiesto a Federico di farne la traduzione sia di The Dub e poi dell'altro brano che strada facendo è arrivato, perché a quel punto io proprio con una sfacciataggine, con una, come si suol dire, con una faccia da, dimmi un termine elegante,
di bronzo, non so,
di bronzo, di perfetto, bronzo. Gli ho chiesto, ho detto, senti, ma caro Alan, mi piacerebbe tantissimo che tu scrivessi una canzone proprio per me, ce ne sarei felice e onorata. E così è stato, poi lui si è messo totalmente a mia disposizione, mi ha chiesto di che cosa io volessi parlare, gli ho un po' spiegato l'anima del disco, quello che stavo per andare a fare, ed è nata Cantami, ed è nata Sing Me, che poi con la traduzione di Sirianni è diventata Cantami. E di cui è uscito il video, tra l'altro, da pochissimi giorni. Un video bellissimo,
bellissimo
un video molto bello, con i disegni di Ernesto, non so se si chiama Anderle o Anderle, perché sinceramente non lo conosco, anche lui. Io poi lavoro con tutte persone che non conosco, cioè nel senso che le contatto, ci piacciamo e nascono poi le cose. E poi è stato invece montato e animato da Gian Attasio Giuseppe, che aveva già lavorato nel precedente video, quello di Principessa, del disco appunto precedente. Quindi insomma è stato un percorso veramente interessante, e poi questa conoscenza mi ha arricchita umanamente oltre che musicalmente. E c'è adesso questa idea, questa possibilità, vediamo, di fare anche qualcosa a livello, cioè live.
Speriamo.
Insieme, quindi ci stiamo ragionando, ci stiamo pensando, insomma mi piacerebbe molto fare qualcosa con lui, proprio fare delle serate, insomma fare un concerto. È una persona che istintivamente mi attrae.
Ti ho vista che volavi dell'aurora, attraversare l'aria, dai monti alla pianura, pura e bianca come neve, ti ho accolta nella mano, il tuo messaggio forte e chiaro, tu lo sussurravi piano, e il tuo messaggio era forte e chiaro, ma lo sussurravi piano. Voce così lieve come un refolo d'estate, voce bianca di colomba che non avevo mai ascoltato, mi sfioravi il viso con le ali e non riuscivo a respirare, mi dicesti vieni viaggiatrice, ti insegnerò a volare e se non avrai paura anche tu lo potrai fare. E allora mostrami la cenere di tutte le promesse mancate, di tutte le intenzioni buone che le strade hanno lastricate. Vola in alto e vola più lontano, simbolo di pace. Vergogna di chi vide mai non fece, mostrami il dolore di chi vide mai non fece. E il volo fu bellissimo tra l'infinito e il mare, planammo tra le nuvole, accarezzammo il temporale. La galassia antica, mi ritrovai sul letto e tu eri già sparita. Mi ritrovai da sola e tu eri già sparita.
Beh, Allan Taylor è sicuramente un personaggio meraviglioso, non solo sotto l'aspetto musicale, lo ha dimostrato scrivendo appositamente per te quella stupenda canzone che è Sing Me, in cui hai dimenticato di aggiungere, lui tra l'altro appare alla fine con la sua voce.
Sì, perché a quel punto hai capito, come dire, ti do la mano, com'è? Ti do il dito, ti prendi la mano, ti do la mano, ti prendi il braccio, com'è la cosa?
È uguale,
quella roba lì. E allora a quel punto ho pensato, Madonna, però che bello che sai che lui c'ha sta voce meravigliosa che io amo. E ho pensato che bello sarebbe, no, averti proprio anche vocalmente nel mio disco. E lui ha detto subito di sì. E quindi mi ha mandato la voce registrata in Inghilterra e l'ha mandata poi a Massimo, a Lele, l'hanno aggiunto. Sì, adesso si può fare tutto, no?
Certo,
a distanza.
Certo.
Però
è molto più facile.
Secondo che questo lavoro a distanza, queste conoscenze virtuali, un po' mi dispiacciono, perché a me piacerebbe invece, no, alzare il telefono, farmi una lunga chiacchierata, perché sai quante cose avrei da dirgli, ma non parlando la stessa lingua mi è impossibile. E questo io lo vivo in un modo molto frustrante.
Però volevo aggiungere, scusa, sul video io personalmente l'ho trovato struggente, cioè mi sono veramente commosso, te lo dico in tutta sincerità e non me ne vergogno, mi veniva da piangere. E l'ho trovato soprattutto, è uno dei pochi video che ho visto, in genere i video servono per accompagnare una canzone ma hanno poco collegamento con la canzone, questo invece è ritrae perfettamente quello che il testo racconta, e per cui l'ho trovato molto bello.
Ma quel che è tragico è che il testo racconta ciò che stiamo vivendo, perché la cosa veramente triste anche se poi sia la canzone che il video hanno uno sguardo verso la speranza, verso la bellezza, verso l'amore, verso la gentilezza, perché poi è quello, no, che noi chiediamo, di ricominciare a guardare l'altro, ad essere gentile, ad amarlo. Però la canzone in verità parla di questo momento difficilissimo e tragico che stiamo vivendo, quello dell'essere uno contro l'altro, al di là della guerra, di questa guerra terribile, Ucraina, eccetera. Però non è solo quello, anche perché abbiamo capito nel tempo che non è una guerra che appartiene alla Russia, all'Ucraina, ma è una guerra che appartiene a tutto il mondo. E quindi, ma ci sono troppe guerre, c'è troppa violenza, c'è troppo orrore nel mondo. Io mi chiedo veramente, spero che questo Dio scenda e risistemi un po' le cose, perché è difficile, cioè soprattutto per le persone sensibili, sentirsi addosso tutto questo male, tutto questo dolore del mondo, insomma. Ecco perché poi, no, c'è questa figura che dall'alto nella copertina del disco guarda e osserva e fa suo questo dolore. Io in realtà mi ci ritrovo, perché non mi fa star bene questo periodo che stiamo vivendo, per niente.
Volevo che ci parlassi di un'altra canzone, questa è un'altra cover, diciamo così, ed è una canzone che si incastona in maniera perfetta nel resto del disco, cioè si chiamava Gesù di Fabrizio De André, che era in uno dei suoi primissimi dischi, credo addirittura nel primo, del 1967. È una canzone che ha anticipato come contenuti, fra l'altro, poi la buona novella, perché sappiamo che De André era ateo, però aveva questo interesse e soprattutto questo rispetto nei confronti di Gesù Cristo, che lui chiamava il più grande rivoluzionario nella storia del mondo.
Beh, è vero, infatti stavo per dirti la stessa cosa, una figura rivoluzionaria. Anch'io ho una passione per il Cristo, una vera e propria passione per il Cristo, ed è strano perché lo incontro ovunque, cioè addirittura in un'autostrada c'era una volta un camion che trasportava non so che cosa con il Cristo disegnato dietro. Io proprio ho una passione, fosse per me sarei piena di Cristi. Proprio li ritrovo, non so, disegnati con la sabbia, cioè proprio è una figura che mi appartiene, e che nulla secondo me poi ha a che vedere con tutto ciò che ci viene raccontato, no, dal Vangelo e tutto il resto. Però credo sia una figura estremamente rivoluzionaria,
certo,
che a quanto pare non è però riuscito nel suo intento, cioè quello di portare l'amore e il rispetto reciproco l'uno verso l'altro, insomma.
Venuto da molto lontano a convertire bestie e gente, non si può dire non sia servito a niente, perché prese la terra per mano, vestito di sabbia e di bianco, alcuni dissero un santo, per altri ebbe meno virtù, si faceva chiamare Gesù. Non intendo cantare la gloria, invocare la grazia o il perdono di chi penso non può altri che un uomo come Dio passato alla storia, ma in umano è pur sempre l'amore di chi rantola senza rancore, perdonando con l'ultima voce chi lo uccide tra le braccia di una croce. E per quelli che l'ebbero odiato, nel Getsemani pianse l'addio, come per chi lo adorò come Dio, che gli disse sii sempre lodato, perché gli portò in dono alla fine una lacrima o una treccia di spine, accettando ad estremo saluto la preghiera e l'insulto. Lo sputo. E morì come tutti si muore, come tutti cambiando colore. Non si può dire che sia servito a molto, perché il male dalla terra non fu tolto. Ebbe forse un po' troppe virtù, ebbe un volto ed un nome Gesù. Di Maria dicono fosse il figlio, sulla croce sbiancò come un giglio.
Ma si parla di divinità, se ho capito bene, anche se in un altro modo, nella canzone che si chiama Un tempo immondo, dove c'è un duetto tra l'altro vocale con Massimo Germini.
Con Massimo, sì.
Però si parla in una maniera diversa di divinità qui.
Ma qui in realtà è la contrapposizione, come dicevo inizialmente, del bene e del male. Cioè, una domenica mattina mi sono svegliata, perché poi così, no? Nascono anche così le cose. E ho pensato che mi sarebbe piaciuto raccontare il bene e il male, cioè nel senso, no, vederlo e raccontarlo sia da una parte che dall'altra, e capire da che parte poi, come si dice, il peso della bilancia, scendesse di più la parte della bilancia, e chiaramente in questo momento il male vince sul bene, però c'è questa speranza che tutto possa... che tutto possa cambiare, però questo dipende solo da noi, cioè se noi non capiamo che se continuiamo ad affidarci agli altri o a responsabilizzare gli altri o continuiamo a puntare il dito sugli altri, tutto deve cominciare da noi.
Certo.
E noi non siamo belli, non siamo più belli. Io adesso non so se è perché sto invecchiando, ma o è cambiato il... Però io non lo ricordo, io tutta sta roba qua non me la ricordo. Mi ricordo un mondo davvero migliore.
Credo che purtroppo la pandemia un po' abbia cambiato anche molto le situazioni personali, i modi di affrontare le cose da parte delle persone.
Ma diciamo che la pandemia forse ci ha distanziati ancora di più, no? Perché l'altro era visto come un nemico.
Ecco, sì.
Ma eravamo comunque già così, cioè l'altro non è mai visto come un'opportunità.
Certo.
L'altro è visto come un qualcuno, un qualche cosa che viene, che ti porta via, non si sa che cosa poi, perché detto tra noi, no? Che cosa... ma anche, ritorniamo anche al discorso dei confini, quando mi dicono ma se qualcuno venisse da te in casa tua e ti dicesse adesso questa non è più casa tua, io dico guarda, a me non me ne frega niente, perché poi in realtà io sono molto nomade, cioè nel senso io non ce l'ho questo senso della proprietà, io non credo di essere, vabbè a parte io sono veneziana, però voglio dire Roma e guai chi nell'Italia, non me ne frega niente, per me il mondo dovrebbe essere invece un tutt'uno, ecco. Non mi piace che ci siano i confini, non mi piace che ci siano le città, le regioni, e invece noi viviamo di questo, di confini.
Ma sai perché? Il problema è che stiamo vivendo comunque un grande periodo di crisi economica, finanziaria, climatica, ecologica, eccetera, eccetera, e nei grandi periodi di crisi purtroppo emerge questa contrapposizione, questo egoismo, questo modo di vedere la cosa.
Sì, ma allora prendiamo il coraggio, Massimo, scendiamo in piazza come stanno facendo i francesi.
Lo so. Però...
Allora scendiamo in piazza, cominciamo a farsi sentire, perché non è giusto che noi ci massacriamo tra di noi facendo il loro gioco, perché noi stiamo facendo esattamente il gioco che vogliono, ok? Quindi siamo caduti in questo inganno, proprio completamente... E ci lasciamo fare la qualunque, ci facciamo distruggere la vita, perché diciamocelo, la vita non è questa, la vita non è lavorare per pagare bollette, cose, cioè anche il fatto di avere la possibilità di comprare le cose a rate, semplicemente perché così tu puoi acquistare di più, tu puoi avere di più e indebitarti ancora di più, cioè è un gioco al massacro, è possibile che non riusciamo ad aprire gli occhi? Non possiamo far sì che la felicità sia delegata a un oggetto, a un, cioè guardiamoci intorno, stiamo distruggendo la bellezza da cui eravamo circondati, non è tutto questo, io lo trovo inconcepibile.
Sì, è un discorso molto complesso, ci vorrebbero ore per affrontarlo, io per cui devo passare subito a un altro argomento, perché c'è un'altra canzone molto importante, sono tutte importanti a modo loro le canzoni di questo disco, ma mi è piaciuto molto l'idea che tu abbia voluto dedicare una canzone. Tu dici sempre di cantare nei tuoi spettacoli gli ultimi, di parlare per conto degli ultimi, di dare loro voce, di stare dalla loro parte, ed è quello esattamente che faceva Don Gallo, a cui tu hai dedicato Don Gallo e i suoi millesimi.
Altra figura rivoluzionaria, cioè Don Gallo era lontano dagli sfarzi della Chiesa, no? Dai lustrini, da tutta questa ipocrisia, lui veramente prendeva e andava dai suoi ragazzi, perché così li chiamava, no? Lui la notte andava lì dove c'erano le prostitute, dove c'erano i drogati, dove c'erano veramente gli ultimi, e si sporcava le mani, e ritorniamo sempre lì, sporcarsi le mani, ecco, io amo le persone che si sporcano le mani, che hanno il coraggio di fare oltre che di dire, o che comunque che il loro dire in realtà poi abbia una conseguenza che è quella del fare, cosa che non ritrovo sicuramente nella nostra Chiesa, ecco, a parte il Papa, che invece, devo dire che Papa Francesco invece è una figura che mi piace molto.
Infatti la citi anche in una canzone.
Sì, Papa Francesco Sabato Santo, quella canzone che io non canto mai di me o dell'amore a due, insomma credo che questo ormai si sia verificato, ma questo è un testo che mi ha regalato Pino Pavone, che mi conosce forse meglio ancora di quanto mi possa conoscere io, lui sa tutto di me perché è il mio confidente poverino, e perché cioè lui tutte le mie miserie, capito, le butto addosso a lui, e mi ha regalato questo testo che parla proprio, un testo biografico, perché parla di questo padre che io non ho mai avuto e che purtroppo mi ha condizionato per tutta la vita nelle mie scelte amorose, insomma nella mia vita in generale. E c'è un momento, ritornando alla pandemia, perché poi alla fine noi adesso facciamo i vaghi, ma credo che tutta sta roba qua ci metteremo un po' a smaltirla.
Temo anch'io.
Perché è stato veramente pesante, è stato una cosa surreale, veramente surreale. E la figura del Papa da solo, in quella piazza vuota, deserta, e noi terrorizzati, rinchiusi in casa senza sapere che cosa ci sarebbe successo, ecco, io lì l'ho amato neanche sai quanto, proprio me lo sono sentito così, così vero, così umano, è come se si fosse veramente portato dietro tutto l'orrore del mondo e di quel preciso momento.
Portiamo croci, cuori di gesso, tavoli vuoti, e quanti anni fatti passare sotto una porta per non sbagliare. Cosa mi manca di quei momenti, fiori di carta e pentimenti, gli angoli fanno la loro parte, un giorno prima, un giorno avanti. Ricominciare col cuore stanco sopra le righe di un foglio bianco. Cosa mi passa,
cosa mi resta di quella vita, di quella festa, quando ridevo, quando ballavo, se mi piaceva lo conquistavo. Papa Francesco, sabato santo, un padre vero che mi manca tanto. Sarà che guardo come un bambino quel Dio che cerco ma non è vivo. Cosa mi resta dei giorni andati? Forse qualcosa l'ho sbagliata, forse qualcosa l'ho sbagliata. Fuoco li distruggeva, gli amori falsi e quelli veri. I sogni durano un giorno solo, prima che il gallo canti di nuovo. Sarà che guardo come un bambino quel Dio che cerco ma non è vivo. Cosa mi resta dei giorni andati? Forse qualcosa l'ho sbagliata, forse qualcosa l'ho sbagliata.
Ma in questa canzone mi è venuto quasi, la canzone si intitola tra l'altro Prima che il gallo canti, ma qui Don Gallo non c'entra più niente. Assolutamente.
No.
E poi io vado avanti con l'esame delle canzoni di cui non abbiamo ancora parlato, perché ciascuna affronta comunque una tematica molto, molto impegnativa, molto seria, molto importante. Per esempio, anche qui avevi cominciato già a farne cenno, nel disco precedente c'era una canzone dedicata a Stefano Cucchi. Questa in un certo senso è anche una canzone d'attualità, perché si parla di un personaggio come DJ Fabo che è realmente esistito e che soprattutto ha lasciato una storia tragica alle spalle, che non riguarda però soltanto lui alla fine.
Allora, è solo su un suono. Suono perché lui è un DJ, era un DJ. Ma sai, io ho sempre partecipato a questa campagna, diciamo così, a questa battaglia che sta facendo Marco Cappato da anni, e oltretutto vorrei anche capire che fine hanno fatto tutti i nostri voti, perché noi avevamo raggiunto una quota importante per quando c'è stata, no, la richiesta del referendum per pro eutanasia, appunto. Credo che né la Chiesa né uno Stato possa decidere della nostra vita o della nostra morte. Io ho avuto uno zio che per anni, tanti anni, è stato in un letto e parlava solo attraverso gli occhi. E mi ricordo quando sono andata a trovarlo l'ultima volta, e questa era prima della pandemia, mi ricordo questa sua gioia del vedermi, ma queste sue lacrime, perché immagino l'imbarazzo anche, la disperazione di farsi vedere in quelle condizioni, perché non c'è più dignità, non sei più niente, sei solo un corpo sofferente che non ha niente a che vedere con la vita. E secondo me costringere una persona a vivere nonostante tutto è un atto di vero egoismo. È un accanimento, non diventa un accanimento.
Sì, certo, infatti. E allora, l'ultima canzone di cui ti chiedo, poi invece ti farò qualche altra domanda un pochino più generica, è Candide.
Parla dei bordelli che c'erano durante nei campi di concentramento, durante appunto quel periodo terribile che vorremmo non ritornasse, ma che purtroppo, insomma, no? Siamo di poca memoria, abbiamo la memoria corta e pian pianino, se continuiamo così, ci ritorneremo.
Beh, basta guardare cosa succede nei campi profughi in Libia e non è che siamo molto lontani.
Infatti, per quello dico, no? Ecco, era proprio il motivo. Sì, c'è un film, non so se l'hai visto, Le Nuotatrici, che tra l'altro è una storia vera di queste ragazze che...
Non ancora.
Bellissimo, bellissimo, che scappano dall'orrore della guerra e vedere in quanti poi speculino su queste vite, no? Sia quelli che della bag, dei barconi, ma non solo, i polveri, tutti è terribile, è terribile. Io credo che il commercio umano sia una delle cose più vergognose, più ingiustificate, cioè non è possibile, non, soprattutto quando poi parliamo anche di bambini. È una cosa che non, ti lascia davvero senza fiato. E Candide, appunto, In realtà parla proprio di questo, perché c'era anche lì l'inganno, perché noi viviamo sempre di grandi inganni, l'inganno che una volta prostituita, una volta che tu accettavi di prostituirti e di entrare in questi bordelli appunto gestiti dai capo eccetera, tu dopo 6 mesi tipo avresti avuto la libertà, cosa mai concessa a nessuno, a uno perché malattie, cosa, probabilmente te la prendevi anche prima. E poi perché non, nessuno credo sia mai uscito vivo e libero se non cercando proprio delle alternative di fuga, ecco.
Senti, questo disco l'hai già portato dal vivo, o meglio, l'hai trasformato in uno spettacolo. Purtroppo hai abbandonato da tempo lo spettacolo dedicato a Millì. Dico purtroppo perché Millì è una mia concittadina, era una mia concittadina, ma so che prima o poi lo riprenderai. E questo nuovo spettacolo come si articola invece?
Ma guarda, in realtà io ho cercato di fare una cosa un po' particolare che vorrei portare avanti, che è quella di unire più forme d'arte, nel senso di non fare solo uno spettacolo di teatro canzone, un cantateatro, chiamiamolo come vuoi, ma di unire altre forme che possono essere pittoriche, che possono essere scultoriche, che possono essere solo di disegni. Infatti in questa serata precisa c'era una mostra di un fotografo che si chiama Renato Ferrantini, e poi c'era uno street artist che insomma, con la sua performance, l'importante sono le tematiche, ecco, che devono in qualche modo coincidere. E mi piacerebbe molto portarla, cioè almeno questa è la mia intenzione, quella di portare avanti questa formula, chiamiamola così.
Ma il resto, cioè, per quanto riguarda le canzoni, è basata esclusivamente sul disco o interpreti anche altri brani dal primo disco?
No, ho messo un po' di brani di Pura come una bestemmia e un po' di brani della Figlia di Dio, per cui quelli più significativi e quelli più appunto adatti. E poi c'è una voce fuori campo da un testo di Pino Pavone, che in realtà era una lettera che lui mi scrisse e che viene recitata con una voce fuori campo da Riccardo May, che è una voce che sicuramente tutti voi conoscete perché speakerà tantissimi programmi tipo Gheo in Gheo, insomma una voce molto conosciuta. Oltretutto anche lui è un artista, perché è un attore, è un cantante, insomma mi sono fatta accompagnare in questo viaggio dalla sua voce, ecco.
Della stanza, la voce del mio cuore la tenevo a distanza. Cercavo ogni mattina un viso di famiglia, non rimaneva traccia perché non ero figlia. Il principe azzurro non arrivò quel giorno, mi diedero un marito, un uomo con la gonna. Mi ritrovai di colpo deportata in un campo. Era solo un bordello e non avevo scampo. Precipitai nel buio, un tempo senza tempo, e cominciai a parlare da sola e contro il vento. L'amore sovversivo mi aiutò nella fuga, ma portai pure il frutto di quella notte scura. Pochi mesi, la follia di quei fossi, aveva pochi mesi ed i capelli rossi, rimaneva il dolore, quello che non si perde, l'amore non si compra, l'amore non si vende, odiavo quel colore goccia e la testa candidera viva, ma senza appartenenza. La via di quell'inferno mi scorticò la pelle, ma candidera viva parlava con le stelle.
Ecco, tra l'altro so che di recente tu hai anche contribuito a una serata dedicata a Ciampi, in una giornata che era interamente dedicata a Piero Ciampi, perché c'erano vari spettacoli sparpagliati un po' in tutta Italia. Io volevo anche dire, per chi non ti conoscesse, che tu hai un rapporto privilegiato, tutto personale, con Piero Ciampi, e questa serata è stata tra l'altro presentata all'Arciliuto. Ernesto Bassignano, che ho incontrato di recente, mi ha detto che per lui l'Arciliuto è una sorta di baluardo della canzone d'autore ed è l'unico vero erede del folk studio. Ho messo insieme tante cose, come al solito, e adesso lasciate al computer in grado di riuscire a formulare una risposta accettabile.
Allora, ci sono tante cose, in realtà non è una sola. Allora, uno, io ho fondato con altri due soci nel luglio scorso un'associazione culturale che si chiama Disobedience, che è una disobbedienza buona, perché secondo me, ed è un po' quello che dicevo prima, bisogna cominciare a disobbedire, soprattutto quando le regole non stanno dalla parte del giusto, ecco. E con Disobedience la prima cosa appunto prodotta è stato proprio questo evento su Piero Ciampi, commissionato dal premio Ciampi, perché c'era questa idea, dopo due o tre anni di fermo dovuto appunto alla pandemia, Mengoni, che è il presidente del premio Ciampi, ha chiesto a noi ciampiani, insomma noi che abbiamo vinto dei premi o comunque che abbiamo partecipato al Ciampi, di organizzare ognuno nella propria città un evento. E quindi è stata una cosa meravigliosa, perché c'è stato proprio questo abbraccio corale in tutta Italia. Io mi sono occupata di Roma, però ci sono stati nello stesso giorno, comunque durante quella settimana, tanti eventi, e abbiamo ricordato Piero nel suo, mi sembra, 43esimo anniversario dalla morte, questo grande cantautore che poi è il padre dei disubbidienti, se vogliamo, no? Ecco, quindi insomma, questa è la prima cosa. Con Piero ho un rapporto particolare, io lo dico sempre, perché è sempre lui a cercarmi. Lui mi cerca. A un certo punto, non so, ci distanziamo, ci distacchiamo, ma perché la vita poi ti porta, no, altrove, però lui a un certo momento ritorna. Ed è sempre lui a cercarmi. Io credo che tra noi ci fosse, adesso non so chi di voi ci possa credere o meno, ma in un'altra vita ci fosse un rapporto mio padre, mio fidanzato, non lo so, comunque c'era un rapporto molto intenso e molto importante, ne sono convinta. E questa è la seconda questione. La terza invece è quella dell'Arciliuto. L'Arciliuto per me è casa, cioè nel senso che veramente è una grande famiglia, siamo diventati una grande famiglia. E mi sembrava perfetto farlo lì, è un posto elegante e sgangherato, se vogliamo, allo stesso tempo. E, serata tra l'altro anche molto riuscita, quindi sì, sono stata molto felice di farla lì, come è avvenuto con tanti debutti. A parte questo, però, la maggior parte dei miei debutti sono avvenuti proprio all'Arciliuto.
Ecco, e tra l'altro aggiungo che non ti sei esibita, però, come hai fatto per tante volte nel corso della tua carriera, con Lino Rufo, ma con dei nuovi musicisti.
Sì, c'è un violinista e un chitarrista, c'è Stefano Ciuffi alla chitarra e Andrea Libero Cito al violino. Ma sai, con Lino Rufo, in realtà Lino è un cantautore, per cui noi abbiamo fatto molti viaggi musicali insieme, ma perché eravamo due artisti. Quindi non l'ho mai considerato un musicista al di là del suo ruolo da cantautore, ecco. Quindi mi sembrava anche sì, poco carino chiedergli, cioè proprio non mi è mai venuto in mente, ma di chiedergli di accompagnarmi, proprio perché io lo vedo come un cantautore. E quindi mi sono rivolta invece a due persone che di mestiere fanno proprio i musicisti, ecco.
Ecco, ricordiamo allora, prima di chiudere, che La figlia di Dio, così come il disco precedente, Pura come una bestemmia, è stato pubblicato da Azzurra Music.
Coprodotto da Disobedience, però ci tengo molto a dirlo. Guarda, anche il video coprodotto da Disobedience, ci tengo molto perché questa mia, come dire, creatura, questa mia creatura miagolante, graffiante, insomma, si sta facendo sentire, ecco.
Senti, e il disco si trova su Spotify, si può trovare su tutte le piattaforme digitali, ho visto anche c'è su YouTube dove c'è anche il nuovo video.
Ma si trova anche in vendita,
certo. Sì, infatti, sicuramente.
Si trova anche in vendita e devo dire che lo si trova anche alla Feltrinelli, alla Mondadori, cioè si trova in molti store online, a differenza di Pure che magari aveva più difficoltà, invece questo lo trovi un po' ovunque, quindi... sono, insomma, si può comprare, ecco, oltre che ascoltare su Spotify.
Allora, tutti a comprare il disco di Rossella perché merita.
Vabbè, abbiamo fatto tutti questi discorsi, no? Il capitalismo, sì, no? Il denaro, no? Quella su giù, dice, ma non si può anche comprare, lo so, e d'altronde siamo contraddittori noi esseri umani, no? È così.
Beh, gli artisti sono contraddittori in generale, ma soprattutto...
Vabbè, tanto a me non viene una lira in tasca, quindi ecco, sono molto serena, non so come dire. Però è bello l'oggetto, anche perché... E c'è questa copertina bellissima di Stefano Ripamonti, che è un disegno che lo chiamano il nuovo Manara, e poi dentro c'è tutta una poesia di Don Gallo scritta, cioè, è un, secondo me, poi sai, non so, sarà perché io sono anziana,
insomma,
ma mi piace di più avere un oggetto in mano, avere un CD, ma ancora meglio sarebbe l'LP, però piuttosto che sentire le cose dal telefonino o in una chiavetta, insomma.
Beh, certamente. Rossella, io credo che abbiamo fatto una bella chiacchierata, ti ringrazio davvero per la tua partecipazione, la tua disponibilità, è stato un grandissimo piacere.
No, ma grazie a te, anche perché, voglio dire, questo disco, insomma, no, ecco, ci sei anche tu dentro fino al collo, per cui grazie Massimo per all'antelo.
Sì, io ho contribuito in una misura molto piccola e comunque non è questo il motivo per cui... ti ho riempita di elogi perché sono tutti ampiamente meritati.
No, erano venuti già da
infatti.
Prima, quindi insomma.
Grazie di tutto, ci sentiamo presto allora. Ciao.
Grazie a te, grazie a tutti voi, grazie, ciao.
Dei figli perduti, cantami le loro trincee, i loro gemiti muti, le armi che portano addosso con il passo incerto, che la pace è un miraggio lontano e il mare nel deserto. Assopiti sulle panchine di un parco sotto i tigli fioriti, finché il freddo non viene a gelare le spighe di grano. Cantami della gentilezza che è un miraggio lontano. Visto suo figlio partire per una guerra che nessuno riesce a capire. Cadono uomini come foglie dal ramo. Cantami la libertà che è un miraggio lontano. Amore che varca ogni frontiera, a
aspettando seduti sul fronte che scende la sera. E cammineremo tenendoci tutti per mano, cantando l'amore, che l'amore è un miraggio lontano.
Sing me of hope, hope for the future to come. When we come through the darkness and rise to the morning sun. For a child of the world whose life has newly begun. Sing me of hope, for hope is yet to be won.
Sing me o cantami, nella versione in italiano a cura di Federico Siriani, è una delle due tracce firmate da Alan Taylor incluse in La figlia di Dio, il secondo album di Rossella Seno, che oggi è stata ospite di Folkbeat. In questa canzone, che è stata scritta appositamente per lei, verso la fine, come avrete notato, compare anche la voce del grande cantautore inglese. E con questo brano ho esaurito le tracce dell'album di cui si è parlato oggi, ma anche il tempo a mia disposizione, per cui prima di congedarmi vi ricordo che avete ascoltato Folkbeat, un programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Il prossimo appuntamento ovviamente è fra 7 giorni, quando sarà con noi un altro grande cantante, Raïs, la voce solista di Alma Megretta, che ha appena pubblicato un nuovo lavoro personale dal titolo Si l'amore o contrario da morte, nel quale è accompagnato dal gruppo barese dei Radicanto. Adesso però devo salutarvi, ma soprattutto ringraziarvi per l'ascolto, e a voi tutti una buona serata.